105.250.10.46, questo giovedì 9 aprile, un bentornati a Macerie su Macerie da Maya.
E bentornati anche da Fabio. Come ogni giovedì vi terremo compagnia fino a mezzogiorno circa, parlando un po' per lo più di immigrazione e soprattutto del fatto che finalmente, dopo mesi di lotte, proteste, tentativi di evasione, atti di autolesionismo, proteste dentro e fuori dai centri di permanenza temporanea, il governo è finalmente, insomma, andato sotto alla Camera e il decreto emergenza stupri è stato amputato della parte che estendeva a 6 mesi il tempo di permanenza dentro i lager italiani.
Sì, la cosa interessante è che appunto su questo aspetto qua del decreto sicurezza ci sono state delle lotte concrete, uno dei pochi aspetti del pacchetto sicurezza che ha visto delle lotte veramente intense, veramente concrete, ed è ovviamente crollato. Ora non che noi con questo siamo soddisfatti del fatto che la gente stia nei CPT 2 mesi e non più 6, però è già un passo avanti, una piccola vittoria delle lotte. Appunto.
Certo, non è merito sicuramente del PD se, o di questi franchi tiratori come vengono chiamati, se insomma questa norma è stata eliminata. Ricordiamo, rimarrà comunque in vigore fino al 27 aprile, pare, il 27 aprile scadrà questo decreto legge, quindi da quel giorno tutte le persone che sono detenute a questo punto illegalmente dentro i centri di permanenza temporanea per più di 60 giorni dovranno essere liberate. Assisteremo quindi a una liberazione di massa che, al di là del risultato concreto positivo, insomma, che della gente esca fuori grazie alla propria lotta, questo risultato parzialissimo darà comunque slancio alla lotta contro i centri di permanenza temporanea da dentro e da fuori. Chi è stato dentro, chi ha fatto lo sciopero della fame, chi si è tagliato, chi ha tentato di scappare, lo sa benissimo che questo il governo è tornato indietro sulle sue decisioni, non per schermaglie parlamentari, non per accordi politici, ma perché c'è stata un'opposizione reale a questa norma infausta voluta dal ministro dell'interno Maroni. Ebbene, quindi brindiamo a questa notizia. Però, allora, bisogna ancora continuare a parlare di quello che succede. Dovremo riuscire a metterci in contatto con il CPT di Gradisca, vicino a Trieste, dove ieri c'è stato, no, nei giorni scorsi c'è stato un tentativo di evasione veramente grandissimo, con 28 persone che hanno tentato di scappare. Scopriremo poi come, con questa diretta telefonica, pare siano stati, insomma, abbiano smontato il controsoffitto, si siano arrampicati e siano scappati attraverso le condotte da reazione, così almeno ci hanno raccontato. Sentiremo poi da qualcuno testimonianze più dirette. Fino all'ultimo, insomma, i CPT erano in lotta, sapete, scioperi della fame coordinati tra Milano, Torino, Gradisca, Roma,
Bologna,
non si sa ancora, probabilmente no, gente salita sui tetti del CPD di Corelli, polizia che carica, contusi, feriti, insomma, situazione veramente esplosiva. Il governo per questo ha fatto marcia indietro. E però, mentre insomma tutti in Italia erano preoccupati di questa catastrofe in Abruzzo, del terremoto, il ministro Maroni infatti fino all'ultimo è stato lì a limare quel testo del decreto, a lavorare al decreto emergenza stupri, perché ci teneva particolarmente sia alle ronde sia alle insomma all'estensione del tempo di permanenza temporanea. Si è portato dietro anche un bel po' di critiche per questa sua ossessione, quando tutti dicevano: guarda che il problema è quello che succede insomma in Abruzzo. E allora cerchiamo anche di metterci in collegamento telefonico con un compagno che è stato in Abruzzo, visto che la trasmissione si chiama Macerie su Macerie, non possiamo non parlare di questo cumulo enorme di macerie che ha insomma devastato l'Aquila, qui ridotta l'Aquila. Quindi ascoltiamo innanzitutto gli Einsturzende Neubauten a proposito di terremoti.
In fear of the Ausgang erlaubt, der Fuß der Verflüchte den Drachen gejagt. In Gnaden, Hand vollreich, Gnadenwach. Meist am Ende von der gegenwärtigen Wand vorübergehend selbst ertränkt. Was bleibt? Alkohol, trübe Träume. Manche gehen gesund bis aus dem Kloß zum Garten, wo doch kein Bus fährt. Alle vergingen bis jetzt bis 12.305.
105.250 Radio Blackout. Allora cambiamo un po' l'ordine della trasmissione. Siamo in collegamento telefonico con Mohamed dal CPT di Gradisca per sentire un po' com'è la situazione lì, che aria tira e com'è andato il tentativo di successo, insuccesso dell'evasione di lunedì, di ieri. Pronto, mi senti?
Sì, sì, sì.
Ciao.
Ciao Mohamed.
Ciao.
Allora, come va lì al CPT di Gradisca, vicino a Trieste?
Sì, adesso è tornato le cose normali, ecco.
Sì, avete voi eravate in sciopero della fame per protestare, insomma, contro, per la libertà, per la vostra libertà, contro il decreto del governo, il decreto sicurezza.
Sì, sì.
Sapevate, eravate in sciopero della fame, adesso l'avete interrotto perché avete saputo che il governo ha cambiato idea, giusto?
Sì, 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 sì. Abbiamo fatto quattro giorni di sciopero della fame, no?
Sì.
Ieri proprio quando abbiamo sentito la notizia siamo smessi, tutti sono smessi del sciopero della fame.
E certo, perché avete vinto.
Sì, 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 siamo contenti di questo provvedimento.
Voi lo sapete che il governo ha cambiato idea grazie a voi, grazie alla vostra lotta, alla vostra dei reclusi di Milano, di Torino, di Bari, di tutti quelli che hanno lottato in questi mesi durissimi.
Sì, 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 infatti abbiamo tutti, quasi tutti i centri di accoglienza hanno fatto il sciopero della fame per queste, non so, per queste sei mesi, sono troppi per noi sei mesi, no?
Sì, e infatti... anche due sono troppi, però già, è già qualcosa.
Sì, però è meglio di sei mesi, almeno
sì,
c'è...
sì.
Piccola speranza, ecco.
Beh, certo, anche perché adesso il governo ha detto che il 27 aprile questo decreto legge dei sei mesi scade.
Uh-huh.
E quindi tutti quelli che sono dentro da più di 60 giorni dovranno uscire, ci saranno liberazioni di massa, vuol dire che usciranno decine, centinaia di persone in tutta Italia.
Sì, sì,
e sarà una festa grandissima. Io penso che una cosa importante è che ci deve far capire che è solo lottando, combattendo con i mezzi che ci sono a disposizione, scioperi della fame, salire sui tetti, insomma, quello che si vuole fare, combattere sia chi è dentro, sia gli italiani che sono fuori, assieme, allora si può vincere, si può, diciamo, almeno obbligare il governo per ora a tornare indietro sulle sue decisioni. Bene, quindi allora, innanzitutto da parte mia, da parte qua della gente di Torino, ma insomma conosco altri italiani, un abbraccio fortissimo a tutti voi, perché è solo merito vostro se, insomma, c'è stata questa piccola vittoria.
No, che da parte nostra vi ringraziamo tanto per la vostra vicinanza.
Sì, e senti, tu hai detto che sapevi che in tanti CPT, in quasi tutti, c'era lo sciopero della fame, giusto?
Sì, sì, sì.
Ma come fate a saperlo? Vi sentite al telefono?
Sì, ci sentiamo fra di noi collegando con le altre centro. Ecco.
Ho capito. E i numeri ce li avevate già? Come funzionava?
Numero.
I numeri di telefono, sì, vi siete scambiati.
Sì, sì, perché ormai ci conosciamo, no? È quasi dappertutto abbiamo amici, da tutti i centri, no?
Certo.
Ci contattiamo fra di noi, contatti telefonici.
Anche grazie alla gente fuori, io so che gli italiani che stavano fuori, che vi aiutavano, passavano i numeri di telefono all'uno all'altro, insomma, da Torino a Milano, da Milano a Gradisca, insomma. Senti, è arrivato un messaggio qui in radio, un nostro radioascoltatore che ha letto su internet che dal 26 aprile 1040 persone saranno liberate, più di 1000 persone saranno liberate in Italia.
Sì, sì.
Dal 26 aprile. È una cosa importantissima.
Sì, per noi è molto importante, di capitale importanza, ecco. E siamo tutti contenti per questa nuova legge.
Certo, certo. E senti invece, lì a Gradisca c'era qualcuno che non aveva però tempo di aspettare il governo, e voleva la libertà subito, è vero?
Sì, sì, sì.
E se la sono presa ieri?
Sì, sì, sì. Comunque tutti, perché ci sono altri che hanno passato, che c'è i miei amici adesso di Lampedusa che sono arrivati, adesso hanno fatto quasi 3 mesi, 2 sì. mesi e 20 giorni, hanno passato oltre le limiti, 20 giorni, c'è che ha fatto 3 mesi adesso, no?
Sì.
Che non vedano l'ora di essere liberati, ecco.
Eh certo, ci credo. Allora anche a loro un abbraccio fortissimo, se arrivano da Lampedusa, magari sono stati loro, sai, che hanno cominciato questa lotta a fine febbraio di quest'anno, quando quella prigione schifosa è bruciata. È da lì che è cominciato tutto, questa grande fiammata di lotta che ha fatto tremare il governo ha avuto veramente paura e ce l'ha ancora. Ma io ti stavo chiedendo di queste persone che non avevano tempo di aspettare il governo e hanno deciso di riprendersi la libertà da soli e sono scappati, questa evasione di ieri. Tu sai qualcosa di com'è andata?
Sono scappate quasi ventine, ecco, perché non so, hanno avuto tante pazienza, non si hanno protestato pacificamente con sopra del fare, ma non si capisce niente.
Pronto, ti sento malissimo. Deve essere caduta la linea. Pronto? Pronto, mi senti? No. Allora, questa era la prima parte della diretta telefonica con il CPT di Gradisca, con Mohammed del CPT di Gradisca, che ci raccontava dell'aria che tira, del clima di vittoria e di felicità. Non appena i reclusi hanno saputo ieri al telegiornale del Luna, verso Luna, che il governo era andato sotto e che la legge dei 6 mesi era caduta, hanno immediatamente interrotto lo sciopero della fame e hanno iniziato giustamente a festeggiare. E avete sentito anche che erano in collegamento telefonico praticamente tra tutti i centri. Questo sia perché c'è una rete naturale di contatti, perché con i trasferimenti o comunque con insomma perché la comunità migrante, per così dire, si conosce, ha delle reti di conoscenza che esistono già prima di entrare nei centri di permanenza temporanea, ma anche questa rete si è rafforzata grazie all'aiuto, alla solidarietà attiva, concreta dei compagni fuori che non hanno mai smesso in questi mesi di tenere i contatti telefonici, di scambiare i contatti telefonici. Adesso proviamo a richiamare Mohammed per farci raccontare di questo tentativo di evasione che ha visto coinvolti 28 reclusi che hanno cercato di fuggire. 20 ce l'hanno fatta, non sono stati più rintracciati, altri sono stati presi subito, altri poco tempo dopo, ma 20 su 28 è un numero impressionante, e soprattutto sarà appassionante sapere come ce l'hanno fatta a scappare dal CPT di Gradisca, gestito tra l'altro dal consorzio Connecting People, di cui fa parte Kairos qui a Torino. Un pensiero va anche a lui, a Mauro Maurino Laguzzino.
Das Unveränderliche, unzerstörbare Selbst. Der Mittelpunkt, der Kern der gesamten menschlichen Zellkultur.
Allora, siamo di nuovo in collegamento telefonico con Mohammed. Ciao, ci risenti?
Sì, sì.
Ciao, allora, stavamo parlando di questa evasione avventurosa che c'è stata ieri dal CPT di Gradisca. Puoi raccontarci qualcosa su come hanno fatto? Allora?
No, perché c'è gente che hanno, non so, hanno aspettato oltre, hanno fatto 2 mesi, no? Poi è venuto questa imprevisa decisione che provvedi anche quelle che hanno arrestato prima del 23-2, no?
Certo.
Provvedi anche quelle che devono fare 6 mesi. Allora hanno perso la pazienza, hanno stato per 4 giorni di sciopero della fame, poi hanno tentato di scappare. Comunque,
avevano, come si dice, fame e sete di libertà.
Sì, sì.
Fame
sì,
di libertà.
Sì, sì, sì. E quindi hanno scappato attraverso il soffitto, no?
Hanno smontato la controsoffittatura, vero?
Sì, mm-hmm. Sì, sì. Hanno, da lì del tetto sono scesi giù, poi dopo l'hanno rampicato dal cancello e hanno oltrepassato.
Sì, a me hanno detto che sono scappati attraverso i tubi dell'aria prima, cioè hanno smontato il controsoffitto, giusto? Poi c'erano i tubi dell'aria.
Sì, sì.
E da lì e poi sono usciti fuori e hanno scavalcato.
Sì.
Bellissimo
dopo,
proprio.
Sì, ma hanno scavalcato il cancello, l'ultimo cancello.
Ecco, e di questi 28 hanno provato questa fuga.
Sì, quasi 25 così.
25 così.
Sì.
E di questi 5 sono stati riportati indietro, sono stati ripresi?
Sì, sono stati ripresi, adesso due di loro sono gessati.
Ah, vero, i carabinieri dicono che si sono rotti una gamba scavalcando.
Sì.
Secondo
sì,
te
sì,
li hanno picchiati i poliziotti, i carabinieri?
Sì, una di loro sì. Una di loro, a meno che quella che ha parlato lui la mattina, sì, l'hanno picchiato, sì. L'hanno picchiato, sì.
Ho capito. È una cosa che è successa anche qui a Torino, quando dei ragazzi, una ventina, hanno cercato di scappare, poi sono stati picchiati, la polizia è entrata nelle gabbie, ha picchiato tutti e 5 di loro sono stati portati in carcere, ora sono agli arresti. Però, insomma, stiamo seguendo il loro processo, non li lasceremo soli, è importante non lasciarli soli. E va bene, e allora voi siete anche contenti per queste 20 persone che hanno preso la libertà subito e non devono aspettare il 27 aprile?
Sì, sicuramente siamo tutto contenti per loro, ecco.
Meno male che ce l'hanno fatta, è una cosa importante.
Sì, siamo tutti contenti per loro, ecco. Okay. Perché da loro da 2 mesi, adesso da 3 mesi che sono qua dentro, no?
Mm-hmm.
Giustamente non ne potevano più di aspettare,
sì, hanno
ripreso la loro libertà.
Sì, sì, hanno perso la pazienza, perché loro non è che non vogliono andare al paese, tornare, però ci sono tanti paesi, per esempio la Tunisia non vuole fare l'ok, no?
Ah, sì, sì, non li vuole accettare.
E questi qua dopo non vogliono liberare, non so cosa dobbiamo fare noi.
Guarda, quello che abbiamo imparato noi i italiani da fuori, guardando quello che fate voi, lottando assieme a voi, è questo, che la lotta per la libertà di uno, per la tua libertà, per la mia libertà, è la lotta per la libertà di tutti.
Di tutti, ecco.
E che la libertà si conquista soltanto lottando.
Lottando,
che non si può chiedere, non si può pregare, non si può chiedere per favore, si deve conquistare con la lotta e se non te la danno ce la si deve prendere cercando di scappare.
Giustamente, ecco, l'unico mezzo che abbiamo, ecco, l'unica cosa qua, perché non abbiamo altre alternative, ecco.
E allora è giusto così, quando uno è con le spalle al muro, chiuso dietro una gabbia, non ha altre alternative che lottare e poi appena vede l'occasione possibile, approfittarne e scappare. Qui a Torino quello che facevano era aspettavano che magari le guardie portassero la colazione oppure che portavano uno dentro e fuori per la terapia, per l'infermeria e quando vedevano un cancello aperto cercavano di uscire.
Sicuramente, sì, 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 sì.
E molti, qualcuno ce l'ha fatta, non tanti come aggredisca purtroppo, però tanti ce l'hanno fatta ed è una cosa importantissima che a noi veramente ci emoziona tantissimo, siamo veramente felici sia per queste persone che riescono ad evadere, sia per tutta per questa vittoria, per queste 1000 persone che saranno liberate il prossimo 27 aprile.
Grazie anche noi siamo contenti, tanto contenti di questa nuova legge. Sì.
E allora se voi avete numeri di telefono di italiani fuori, teniamoci in contatto, speriamo di vederci perché è importante, perché questa è stata l'unica resistenza contro il governo, contro il pacchetto sicurezza, è stata anche fino adesso l'unica vittoria. Speriamo che ce ne siano altre, per altre battaglie e altre vittorie.
Va bene, grazie.
Io ti ringrazio. Se parli arabo, parli arabo.
Sì, sì, sì. Grazie.
Allora ti dico hurria, una parola che ho imparato.
Bravo.
Hurria.
Hurria.
Hurria per tutti.
Va bene, grazie.
Ciao, un abbraccio a tutti i reclusi di Gradisca e a tutti i reclusi di tutti i CPT. Da Radio Blackout.
Grazie a te.
Ciao,
ciao, grazie. Ciao, grazie.
Welche haben die Leichen irgendwas zu sagen? Außer vielleicht
die ihr erst sein werdet. Wir sind da, ihr nicht. But this stays hated to all of human nature. It tears down hope almost to the ground. Dieses Haus in den Himmel setzen sollen, damit die Götter sterben. Regelmäßig und in zeitlich klassischen Proportionen. Der goldene Schnitt durch die Kehle eines verehrbaren Himmelskörpers, der daraufhin sein göttliches Blut in kurzen Stößen in den himmlischen Sommermorgen, weil es immer Sommer ist, bis Mann, Frau, ich eingeschlossen, sagen kann, endlich, unendlich, in Ruhe gelassen, aber beweglich, frei zu lärmen, ohne Schuld.
Allora, voltiamo pagina. Dopo la vittoria dei reclusi nei CPT, che hanno obbligato di fatto il governo a, insomma, tornare a fare un passo indietro rispetto a questo infame decreto legge, dopo la storia sull'evasione dal CPT di Gradisca, voltiamo pagina, ci spostiamo in Abruzzo per parlare di queste macerie vere e proprie in cui è ridotta la città. E abbiamo un compagno di Roma, in realtà, che essendo lì vicino è andato a vedere un po' com'era la situazione e può raccontarci qualcosa di quello che ha visto. Fricche di Roma, ciao, mi senti?
Ciao, ti sento.
Buongiorno.
Bene, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ciao. Allora, innanzitutto non sono andato a vedere, sono andato a portare degli aiuti. Dire che uno va a vedere sembra quasi che vada a fare il turismo di tragedia, anche se purtroppo ci sono persone che lo fanno, prima di tutti i giornalisti,
certo.
Che lì stanno veramente facendo, dimostrando le atrocità di cui sono capaci come categoria.
I veri sciacalli sono loro.
Infatti mi veniva da dire questo, perché ho visto purtroppo in qualche servizio così in televisione, appunto, come si parlava di sciacallaggio, e poi subito dopo inquadravano persone che avevano appena visto tirar fuori il cadavere della figlia magari o cose, e dici: ma come fai a parlare di sciacallaggio se veramente lo sciacallo sei proprio tu?
No, ma infatti tra l'altro l'unico caso di sciacalli che in qualche modo è stato sciacalli reali, cioè gli sciacalli sono quelli che dovrebbero rubare nelle case terremotate, l'unico caso che è stato riportato dalla stampa di due persone fermate con 80.000 euro tra gioielli e contanti a Onna, il paese completamente devastato, in realtà si è rivelato la solita bufala giornalistica, perché erano due abitanti del paese che evidentemente, non fidandosi delle banche in questo periodo, ottenevano i soldi sotto il materasso, erano tornati a riprendersi i propri soldi tenuti sotto il materasso.
Sono stati immediatamente denunciati, ma poi sono riusciti a dimostrare la
liceità del possesso del denaro, per cui voglio dire, mentre invece non si parla dello sciacallaggio operato in primis dalla Protezione Civile, ma poi a seguire sull'attuale sui soliti professionisti dell'emergenza, con cui in Italia fanno passare i peggiori scempi ambientali, e poi quelli che saranno da qui a breve, perché tanto già si sanno, i grossi affari legati alla ricostruzione, qualche nome, Ligresti, Caltagirone, Berlusconi stesso, già si fanno, ma quelli poi magari li vediamo prossimamente, perché su quello secondo me già adesso hanno messo le mani. Mm-hmm. I soliti signori che gestiscono in Italia, non si capisce come, contemporaneamente l'edilizia, le banche, il mercato finanziario, quello immobiliare, quello del credito e quello delle speculazioni azionarie, sono sempre gli stessi, un gruppetto di una decina di persone che si fa gli affari qualsiasi cosa successa, c'è il terremoto all'Aquila, c'è la crisi economica, c'è l'emergenza, se da qualche parte si dichiara guerra a qualcuno, come stanno facendo, c'è il problema degli immigrati, sono sempre gli stessi a gestire tutto, c'è il problema della sanità, come nel caso di Ligresti e dell'ospedale costruito dalla Impregilo all'Aquila, per cui questa è più grosso modo la situazione, diciamo così, il contesto.
I sciacalli, sempre a proposito di sciacallaggio,
invece io sono andato l'altro giorno a portare l'acqua, perché lì abbiamo dei compagni con cui io sono in contatto abbastanza spesso, con cui mi vedo con una certa frequenza, che abitavano tra l'altro proprio al centro dell'Aquila e si sono trovati in pieno terremoto. Siccome l'Aquila è completamente disabitata, nel senso il centro della città è stata sostanzialmente evacuata, mm-hmm. non gira quasi più nessuno, adesso il centro è transennato e anche impossibile accedere. Mm-hmm. Le persone che risiedevano all'Aquila sono state dislocate in campi che sono tutti intorno all'Aquila. In uno di questi campi c'erano i nostri compagni, a cui è stata data anche l'indicazione agli altri compagni: è inutile disperdersi in 20.000 campi, cerchiamo di mantenere almeno un punto per fare sia controinformazione sia per portare gli aiuti. Mm. È stato scelto così, con i compagni presenti all'Aquila, i compagni dello Spazio Libero 51, i compagni del gruppo anarchico dell'Aquila, di stare sul campo di Fossa, dove tra l'altro molti compagni hanno le famiglie originarie. Per cui diciamo che quello era il campo che abbiamo utilizzato come base, sia per avere un punto di riferimento sugli aiuti, sia come riferimento per i compagni. E mi ci ero sentito l'altro giorno, cioè il giorno dopo il terremoto, e mi avevano detto che mancava completamente l'acqua potabile. Allora ho sentito un compagno che ha una distribuzione di birre e acqua qui a Roma, ho caricato un pallet di acqua dentro la macchina e sono partito alla volta dell'Aquila, mm-hmm. per garantirgli almeno questa emergenza, perché poi il dato che è venuto immediato andando lì è stata l'assoluta incapacità di questi di gestire anche l'emergenza.
Dell'autorità.
Lo Stato è assolutamente incapace di gestire le emergenze di questo tipo.
Sì, probabilmente l'emergenza sul momento ancora devono trovare un modo per lucrarci, e quindi lucreranno a breve, però
sono capaci a mangiare sull'emergenza.
Sì, ma anche il problema è questo: sull'immediatezza non ha molto senso la gerarchizzazione della catena di comando, che invece loro tendono a fare. cioè il fatto di dover necessariamente avere qualcuno che ordina qualcosa a qualcun altro in una situazione che invece è straframmentata determina l'assoluta immobilità su alcune cose, cioè è una situazione iperburocratica, di stampo quasi sovietico per come raccontavano l'Unione Sovietica sui giornali italiani, cioè tu hai una situazione dove nessuno si muove, nessuno fa nulla anche di fronte a evenienze ma palesi, per cui l'altra, giusto questa notte, verso la notte passata, verso le 10 di sera, le 11 di sera è stata contattata la protezione civile perché al campo di fossa non erano ancora arrivate le brande. La persona dall'altro lato del filo, come se si trattasse di normali pratiche burocratiche amministrative, ah no, non si preoccupi, le portiamo domani mattina. Portare domani mattina una sera delle brande equivale a far dormire all'addiaccio per terra delle persone anziane, dico, perché tanto i giovani e i compagni già dormono in macchina, perché ovviamente essendoci poche brande, per cui c'è stata un'incazzatura collettiva che evidentemente è arrivata dall'altro lato del filo, per cui sono arrivate di corsa queste brande. Però il livello della capacità dell'agire è di questo tipo, così come appunto non c'era l'acqua potabile in un campo, il che poi per carità si rimedia perché c'è solidarietà tra le persone, per cui si sarebbe chiesta magari al campo vicino, dove magari ce n'erano sovrabbondante proprio per questo meccanismo di gerarchizzazione alla catena di comando. Però insomma è allucinante questo, quando invece ha funzionato finora molto bene questo meccanismo solidaristico degli aiuti portati direttamente all'amico, al parente. C'è un legame storico tra Roma e l'Abruzzo, in Abruzzo adesso soprattutto la provincia dell'Aquila abita credo meno della metà degli abitanti che ci abitava alla fine della guerra, sono quasi tutti venuti a Roma a lavorare, anche la mia famiglia, io sono di origine abruzzese, è venuta a Roma e mantieni legami con parenti e amici in quelle zone, per cui è molto più facile e tra l'altro evita il latrocinio consueto che c'è nella donazione di beni portare direttamente gli aiuti.
Certo.
Su questo poi c'è un problema pratico materiale, nel senso che i compagni che non hanno esperienza e le persone che non hanno esperienza di terremoti, io l'avevo fatto in Irpinia in situazioni analoghe, non sa bene come muoversi in questo tipo di casi, quindi poi spesso fa molti pasticci, insomma, per cui è opportuno che anche in questo caso ci si coordini e ci si organizzi. Qui a Roma abbiamo
pasticci, per un esempio,
pasticci nel senso si presenta o con mezzi inadeguati un compagno pieno di buona volontà arriva dopo la macchina con la riserva della benzina, per esempio, senza rendersi conto che evidentemente i benzinai sono chiusi da quelle parti, per cui determina problemi ulteriori, perché poi deve partire qualcun altro, andare con la tanica del benzina, riportarlo, per esempio, o situazioni del genere, cioè anche in questo sono piccole cose banali, non avere una carta dettagliata della zona dove ci si muove, perché tanto c'è una strada che uno conosce e quella prende, quando il 90% delle strade vengono interrotte dipendentemente dalle condizioni delle case, lungo i percorsi, dei ponti e dei cavalcavia. Per cui c'è spesso appunto questa inesperienza e poi normalmente uno fa nel momento in cui decide di dare una mano in maniera fattiva, però è opportuno che soprattutto nella prima fase non ci si muova da soli, ma ci si muove in maniera coordinata, se non si ha sufficiente esperienza, poi sta alla coscienza del singolo sapere se si è in grado o no di gestire questo tipo di cose.
Senti, ci è arrivato un messaggio al 346-66-73-263 per i nostri radioascoltatori, lo ripeto, che chiede ma se c'è l'esercito da quelle parti e che fa, o comunque come si comportano le forze dell'ordine, ti chiedo io.
Ma allora, questa è un'altra di quelle cose allucinanti di questa emergenza. L'Aquila è una città stramilitarizzata, poca gente magari lo sa perché è una città di provincia, sta in mezzo alle montagne, ma L'Aquila è una città molto vivace dal punto di vista culturale, ha una forte presenza studentesca, soprattutto di studenti che vengono dall'Abruzzo, dal Molise e dalle province laziali, principalmente Rieti e Frosinone, e che vanno all'Aquila e studiano da fuori sede, come tutte le città universitarie prevalentemente, ha una folta popolazione universitaria, più o meno come Perugia, insomma, come realtà, come poli di cose, essendo meno turistica, ha questa grossa visibilità e questa grossa presenza giovanile. Ci hanno messo tonnellate di caserme, c'è il comando della Guardia di Finanza, ci stanno gli alpini, c'è di tutto all'Aquila. Le macerie sono state scavate a mano dai cittadini, dell'esercito si è visto nulla. Adesso girano per le strade pieno di uomini in divisa che non fanno assolutamente nulla e che non sanno che fare. Giusto l'altra sera.
Rispettano ordini, quindi non possono muoversi autonomamente loro.
Sì, no, ma è un livello veramente drammatico di imbellità da parte di questi signori. L'altra sera, quando mi trovavo all'Aquila appunto con questo carico d'acqua, c'è stata la scossa di terremoto, quella che praticamente è eguagliato la scossa, quella che ha dato origine alla catastrofe, e davanti a me è crollata una strada. Io ho preso e stavo, l'Aquila adesso è piena di uomini in divisa, macchine, de polizia, carabinieri, no? Che non fanno assolutamente nulla, perché non si è mai visto un carabiniere spostare una maceria, stanno lì e controllano l'ordine pubblico, si muovono in colonne e di fatto intasano il traffico, fanno poco altro.
Sì.
Questa colonna di carabinieri che era davanti a me, a parte in preda al panico, alcuni sono scappati, situazioni...
Sono scappati a piedi, cioè sono usciti dai furgoni...
Sono usciti dalle macchine e si sono messi a correre, veramente come...
Ma
come delle persone assolutamente impreparate a gestire una cosa. Io ho preso, ma proprio quelle cose che ti vengono spontanee, ho messo la macchina in mezzo alla strada e ho bloccato il traffico, perché fosse arrivato qualcun altro sarebbe caduto di sotto nella voragine che si era aperta lungo la strada. Ho detto ai carabinieri, anche perché uno evita di mettersi, ho detto venire a dare una mano a bloccare il traffico. No, noi aspettiamo ordini, non ci muoviamo. 5 minuti dopo sono arrivati i vigili urbani all'Aquila. Questi non sapevano cosa fare, il livello della incapacità di operare di questi settori è di questo tipo.
Probabilmente loro sono lì a vigilare proprio sulla proprietà e basta, perché, e torniamo all'argomento da cui abbiamo cominciato, gli sciacalli. Oggi è disgustoso veramente, leggo qua, c'è un giornale di quella stampa gratuita che circola così nelle stazioni, il giorno dello sciacallo, ci sono infatti un cumulo di macerie, una macchina distrutta, due poliziotti che camminano ma senza fare nulla, e poi chiaramente si capisce che l'interesse anche nelle nuove leggi che vogliono approvare a difesa della proprietà, insomma leggi d'emergenza contro gli sciacallaggi, contro queste cose qua, dimostrano qual è veramente l'unico ruolo delle forze dell'ordine: non fare nulla, aiutare veramente chi ne ha bisogno, ma proteggere la proprietà anche quando lì non c'è più nulla da proteggere praticamente, perché io non so bene esattamente cosa possono fare, cosa si possa rubare anche volendo. Comunque probabilmente è quello che sono lì a fare.
No, ma infatti anche perché secondo me invece c'è un progetto psicologico che è ben più grave, che è questo, cioè si cerca di snaturare completamente la radice culturale e sociale della città, cioè nei paesini si è riusciti a mantenere il legame tra la città, per quanto distrutta, per quanto inagibile, perlomeno temporaneamente, e la popolazione che è attendata all'intorno. Nell'Aquila hanno transennato e chiuso completamente tutto il centro, per carità ci stanno i crolli, ma i campi li hanno messi tutti a una certa distanza dall'Aquila, cioè hanno teso a svuotare completamente la città, a riempirla di militari, e su questo il progetto di New Town di Berlusconi, che punta a speculare anche su questo tipo di tragedia, costruisco una città completamente nuova, tipo Milano 2, da un'altra parte, quindi poi farai soldi prendendo i soldi pubblici per costruirla, vendendogli gli appartamenti agli aquilani.
Cioè, certo. Rispetto anche al piano casa, l'espansione del
piano villa, perché se puoi costruire il del 20% solo se hai la villa, quello è un piano villa, non è un piano casa, e tra l'altro magari fosse passato un anno fa, così quelli che si erano rifatti la casa col 20% in più, sai che cavolo gli succedeva con un terremoto del genere?
Certo,
con 20, delle strutture.
20% di più o di vittime probabilmente.
Anche perché è un effetto amplificante, perché è chiaro che se una casa non ti crolla, se ha due piani, se ha un terzo piano ti crolla in testa, perché magari le strutture sono state tarate per due piani, perché poi nascono da questo le tragedie, nascono da questo tipo di atteggiamento e da questo tipo di gestione del territorio.
Certo.
Sul discorso della New Town il meccanismo della speculazione è più che evidente. Costruiscono una città nuova assolutamente che non c'entra nulla con l'ambiente circostante, con la scusa dell'emergenza, quindi palazzoni, cose, venderanno le case, la costruiranno con i soldi pubblici perché servono le case di corsa, e la costruiranno i soliti, Cartagirone, Ligresti, Berlusconi, eccetera eccetera, l'impregilo, faranno, venderanno le case ai cittadini dell'Aquila comprandogli a due lire le case al centro storico e poi ristrutturano anche quelle coi soldi pubblici e gliele rivenderanno riguadagnandoci due volte,
sì, sì.
Perché il tipo di progetto è questo, non è altro,
certo. Quindi possiamo, per riassumere, da un, insomma, il terremoto per loro signori è un'occasione sia per militarizzare il territorio, militarizzare la vita delle persone, e la militarizzazione che poi di fatto non serve a nulla praticamente, e poi un'occasione per lucrare, specularci, far girare nuovi soldi e insomma per aiutare i soliti 10 che guadagnano per ogni tragedia, ogni emergenza. Però dall'altro, come dicevi, proprio il fatto che la polizia, l'esercito è lì a non fare niente, a vigilare solo sulla proprietà, da questo lato della barricata, dal nostro lato della barricata, questi terremoti, queste dimostrano che l'autogestione, che in realtà è la soluzione migliore per affrontare queste situazioni drammatiche, cioè senza appunto aspettare ordini dall'alto, ma coordinandosi, auto-organizzandosi per gruppi, piccoli gruppi, e agire insomma con senno, in maniera intelligente.
Ma infatti è quello che stiamo cercando di fare. Io invito pure gli ascoltatori a diffidare di questi che fanno le raccolte di fondi versate sul conto corrente bancario eccetera. Nella maggior parte dei casi arriva una minima parte dei fondi alle popolazioni interessate, perché tra commissioni, provvigioni di chi mette a disposizione il conto, di chi organizza la raccolta, finisce che di 100 euro versati ne arrivano sì e no 20 e arrivano ai soliti noti.
Certo, cioè, ma ci auguriamo che almeno gli ascoltatori della radio non abbiano tentazioni di questo genere, perché appunto si sa che questo genere di raccolta fondi è proprio solo un modo per far fare soldi a chi raccoglie.
Cioè, diciamo, se qualcuno volesse fare, aiutare da lontano senza potersi spostare, insomma, i terremotati dell'Aquila, può far riferimento a, diciamo, realtà di movimento come insomma quelle che citavi prima, o persone che si conoscono tutto sommato, ognuno usi un po' le sue reti che si è costruito, che conosce.
E infatti quello è il modo migliore per aiutare, tenendo presente anche che adesso comincia a esserci, proprio per questo moto solidale che c'è stato da parte di moltissime persone nei confronti dei cittadini, e questa sfiducia diffusa nei confronti di quello che lo Stato riesce a fare, c'è stato un invio di tantissimo materiale, per cui su alcune cose c'è anche sovrabbondanza. E sappiamo per esperienza di quello che è successo nei terremoti precedenti che nel giro di un paio di settimane spariranno tutti, la protezione civile, così, e il telegiornale ricomincerà a parlare di altri argomenti, di gossip della cronaca o di altre cose, per cui il terremoto dell'Aquila passerà in seconda fila, non succederà nulla, però le popolazioni in case disastrate rimarranno, e lì in quel momento ci sarà più bisogno dell'aiuto e della partecipazione di chi volesse venire a dare una mano. Mm-hmm. Perché adesso è pieno di volontari a vario titolo che sono lì spesso di fatto disoccupati, perché 100 persone su un metro quadrato non è che...
Sì, ma perché c'è questa mentalità che finché sono i telegiornali che parlano assiduamente di una cosa, questa cosa sta succedendo, nel momento in cui il TG smette di parlarne come se poi non ci fosse più il problema, e infatti probabilmente, come dici tu, ci sarà bisogno tra qualche settimana magari di aiuti concreti senza aspettare...
Da parte nostra c'è necessità di creare una nostra attualità che prescinda da queste scadenze di tipo giornalistico che vengono date, che molto spesso, come in questo caso, non coincideranno per nulla con le necessità reali della popolazione, perché passata la fase dello shock che c'è stato e dell'emergenza immediata sui bisogni primari, c'è una fase di ricostruzione che è molto più lunga e molto meno mediatica, su cui invece è opportuno che si intervenga per impedire appunto devastazione del territorio, che poi sono quelle che portano altri disastri, sia dal punto di vista della vita sociale, perché ti ammazzano completamente qualsiasi meccanismo solidaristico, e sia dal punto di vista della speculazione ambientale, perché in Abruzzo, dove, che già era oggetto di attenzioni speculative, vedi il problema del terzo traforo al Gran Sasso che ha inquinato tutte le falde acquifere, il tentativo di edificazione alla Piana di Novelli, che è una, di Novelli, che è una delle zone d'Italia dove producono lo zafferano, è una delle zone tutelate dall'UNESCO, hanno preso e adesso probabilmente con la scusa del terremoto faranno carne di porco di tutta la situazione, sia della gente sia dell'ambiente dell'Abruzzo, che era una zona fortunatamente relativamente salva da questo tipo di speculazioni.
Vabbè, quindi bisognerà sicuramente allora continuare a seguire questa cosa. Probabilmente quello che ha detto Maroni mentre continuava a limare il decreto sicurezza che poi gli hanno bocciato sotto il naso era che scaveranno fino a Pasqua, poi probabilmente passata Pasqua, il Venerdì Santo e con i funerali straordinari concessi dal Papa, l'attenzione calerà, ma allora sarà proprio in quel momento che bisognerà vedere che non facciano porcate più grosse di questa tragedia in sé. Un'altra cosa, un'ultima cosa per concludere, non si è saputo niente di quel laboratorio sotto il Gran Sasso, il laboratorio nucleare più grande. Ieri ho letto uno scarno comunicato sul sito internet del laboratorio del Gran Sasso che diceva gli esperimenti sono sospesi per la sicurezza, ma non ci sono stati grandi danni alla struttura. Se ne sa qualcosa di più? O tu ne sai?
No, nel senso che la situazione è del laboratorio sul Gran Sasso è paradossale, perché ufficialmente loro dovrebbero fare soltanto alcune ricerche di rilevazione di neutrini, che non comportano assolutamente nulla, sono dei lasconi, i neutrini sono delle piccole particelle che non interagiscono su nulla. Siccome sono le uniche particelle che riescono a bucare il Gran Sasso, li hanno infilato dei lasconi per rilevare questi neutrini e ogni tanto registrano queste collisioni con dei lasconi che non contengono soluzioni chimiche particolarmente dannose. Però di fatto attraverso il laboratorio del Gran Sasso hanno inquinato tutte le falde acquifere, evidentemente non possono essere i neutrini che appunto non interagiscono con nulla, che inquinano le falde acquifere che vengono dal Gran Sasso. Non si capisce che altro ci facciano lì dentro, perché le ricerche sono tutte segrete, e che tra l'altro nella comunità scientifica normalmente la ricerca si condivide, non si tiene segreta a meno che non abbia fini militari o fini di tipo industriale, e questo è il motivo per cui già intorno al laboratorio del Gran Sasso c'era una certa attenzione da parte nostra. Hanno fatto un progetto di fare un terzo traforo nel Gran Sasso proprio di servizio al laboratorio, e la cosa, sempre se fosse stata soltanto per i neutrini, non avrebbe avuto nessuna ragione. Adesso sul progetto solo per gli scavi del terzo traforo hanno cominciato a transennare tutta la montagna, creando anche una serie di problemi a chi della montagna ci vive. Adesso con il terremoto sono usciti semplicemente che erano sospesi per qualche settimana gli esperimenti, senza chiarire quali esperimenti fossero, che tipo di danni ha riportato all'interno della cosa e se ci fossero problemi per la popolazione circostante, perché poi se ci fosse stata emissione di qualsiasi tipo di materiale lo si scopre magari anni dopo dall'aumento irregolare in alcune faglie acquifere, in alcune zone di elementi che non avrebbero dovuto esserci. E questo purtroppo è la situazione, che è completamente fuori da qualsiasi livello di ricerca scientifica, spesso discutendo con compagni e persone normali a proposito appunto del laboratorio del Gran Sasso, dice vabbè, ma uno non si mette a contestare la ricerca scientifica, e ci mancherebbe altro, ma la ricerca scientifica è libera, è diffusa, è aperta, è trasparente, cioè uno scienziato comunica immediatamente il risultato della sua scoperta a un altro scienziato, se è una ricerca scientifica fatta normalmente, se è una ricerca scientifica segreta, non si capisce perché cavolo debba utilizzare fondi pubblici e perché debba danneggiare la popolazione circostante, perché se non la danneggiasse i laboratori sono aperti, ovviamente fatto salvo la sicurezza dell'esperimento e del fatto da interferenze esterne. Uno in una università va nei laboratori e vede che cosa stanno facendo, non c'è nessun segreto. E al Gran Sasso invece non si sa, ogni tanto viene fuori qualche notizia di nulla, e lo stesso tipo di clima segreto c'è stato a proposito del terremoto. Insomma, una costruzione di tipo scientifico nel cuore di una montagna dove c'è stato un terremoto fortissimo che ha devastato tutto fuori, almeno sapere che cosa è successo, si è rotto qualcosa, la galleria è agibile, ci sono danni, si è riversato qualcosa nell'ambiente, nulla di
niente,
nulla.
È stata gestita alla cinese, insomma, quando le autorità negano tutto fino al giorno dopo l'evidenza, praticamente. Quindi torniamo di nuovo a loro, ai militari, insomma, perché allora è evidente che il segreto che è alla base, insomma, delle operazioni militari viene mantenuto apposta per coprire quello che si fa, è già, imposto, era già imposto prima e adesso a maggior ragione con questa emergenza sarà ancora più rafforzato, quindi nessuno saprà probabilmente mai, a meno di disastri che non ci auguriamo, quali danni o quali forme di inquinamento abbia prodotto una crepa nei muri di questo laboratorio, nella sua struttura. E comunque la speranza è questa, sai, questa trasmissione si chiama Macerie su Macerie, questo perché dovrebbe un po' descrivere come metafora la situazione sociale in cui siamo, nel senso, un cumulo di macerie, le macerie in cui sono ridotte le classi sociali, la coscienza di ciascuno di noi, la coscienza collettiva, ma la nostra speranza è che tra queste macerie possa nascere qualcosa che non abbiamo ancora capito cos'è, che forma può avere, ma comunque allora quello che ci hai raccontato dall'Abruzzo, da questa tua esperienza, questo tuo viaggio per portare aiuti e in cui anche hai osservato delle cose, delle storie, è questo, che ci può essere anche autorganizzazione ed è il modo migliore per gestire queste tragedie, con solidarietà, senza dover aspettare gli ordini di un'autorità che è in grado soltanto di tutelare i propri interessi e quelli dei proprietari veri e propri.
Sì.
Se così, allora ti saluto, ti ringrazio per questa testimonianza, per questa lunga diretta. Se hai altro da aggiungere, come si dice.
Grazie a voi dell'ospitalità e saluto tutte e tutti gli ascoltatori.
Va bene, allora ciao e a risentirci se ci fossero novità. I numeri della radio sono sempre comunque a disposizione di qualunque storia, qualunque evento che valga la pena di essere raccontato.
Va bene, allora ciao e a presto.
Ciao, buona giornata.
Ciao, grazie.
Céleste fille multipliée, pire, un os arrangé. Rosa, una anemone. que les avis se séparent. Les savants se disputent. Thank you.
105-250 Radio Blackout. Siete sempre all'ascolto di Macerie su Macerie. Siamo in chiusura, sono le 11:52 minuti. Continuiamo allora ad ascoltare gli Einsturzende, Neubauten, i nuovi edifici che crollano. A proposito di terremoti, abbiamo sentito questa diretta telefonica allora con un compagno de Roma che è andato ad aiutare concretamente i terremotati, ci ha raccontato un po' quello che ha visto, la totale inefficienza dello Stato e l'enorme appetito in realtà che si cela dietro questa emergenza. Ma anche un po', insomma, le varie forme di auto-organizzazione che si stanno creando laggiù. Ma poi soprattutto noi oggi siamo presi benissimo per questa per la fine dei 6 mesi di detenzione amministrativa nei lager italiani, per questa grande vittoria. Abbiamo sentito questa diretta da Gradisca, insomma, dove anche lì tira un'aria di festa, un'aria di vittoria, perché i ragazzi dentro, i reclusi, hanno capito che è per merito loro che il governo ha fatto marcia indietro. Ci è arrivato un messaggio al 346-6673-263 che ci chiede se il presidio per oggi pomeriggio di fronte al lager di Corso Brunelleschi è confermato. È certo che è confermato, perché finché quel posto non sarà smantellato, pietra dopo pietra, ridotto a un cumulo di macerie, allora si continuerà a lottare dentro e fuori. Ci accontentassimo di vittorie parlamentari, avremmo messo su un partito. Però è giusto essere contenti, perché questa vittoria può dare nuovo slancio, più vigore a questa lotta contro i centri di detenzione per stranieri senza documenti. E quindi oggi alle 6, Corso Brunelleschi, angolo via Lancia, presidio in solidarietà con i reclusi in lotta. Presidio, festa anche, se volete, insomma, per far sentire che insomma, non è finita la battaglia, che comunque questi ragazzi fino al 27 aprile dovranno rimanere lì dentro, perché il decreto è ancora in vigore, poi cadrà e poi vedremo se il governo non farà porcate in questo periodo, insomma. E quindi sì, magari vale la pena di leggere il testo del volantino. Con una cronologia dei fatti degli ultimi giorni, allora il 5 aprile, domenica, gli immigrati reclusi nel centro di Via Corelli a Milano sono saliti sul tetto delle loro baracche per protestare contro la loro detenzione. La polizia li ha caricati e picchiati selvaggiamente. Avete sentito le dirette telefoniche allucinanti fatte domenica sera qui da Radio Blackout, proprio mentre la polizia li caricava. Vengono con i bastoni, vengono contro di noi. Il giorno dopo, a Torino, dopo la riuscita evasione della settimana precedente, una ventina di reclusi tentano di nuovo la fuga dal centro di Torino. Purtroppo il tentativo fallisce, la polizia entra di nuovo nelle gabbie, c'è parapiglia con i detenuti e 5 di loro vengono trasferiti in carcere. Sono 6 i reclusi del CPT di Torino che si trovano presso il carcere delle Vallette di Torino. Ieri c'è stata l'udienza di convalida degli arresti di questi ultimi 5. Vedremo se saranno scarcerati nei prossimi giorni. Sto cercando i nomi dei dei reclusi che si trovano adesso al carcere delle Vallette, se li volete scrivere. Allora, il primo è Faiz Benamor, quello che si trova da più tempo in carcere, quello che si è tagliato il 14 marzo scorso e ha cercato di scappare dall'ambulanza che lo portava all'ospedale. Faiz Benamor. E poi cinque, i nuovi che sono arrivati da pochi giorni al carcere delle Vallette: Mohamed Ali, Abdelkarim El Bragui, Birima Ballo Fall, Mohamed Farer e Khalid Godir. Scriveteli, non lasciamoli soli, anche loro devono uscire, anche loro hanno lottato per la libertà, anche loro la dovranno riconquistare. Il loro indirizzo temporaneo purtroppo è casa circondariale Lo Russo e Cotugno, via Pianezza 300 a Torino, K10-151. Allora, per ribadire che le fiamme di Lampedusa non si sono ancora spente, contro la violenza della polizia, contro la detenzione amministrativa a 6 mesi o 60 giorni, non importa, contro ogni forma di reclusione, per la libertà dei reclusi, degli stranieri, per la libertà mia, tua, di tutti quanti noi, per chiudere i centri di identificazione e di espulsione, questo pomeriggio alle 6, di fronte al lager di Corso Brunelleschi, presidio in solidarietà ai detenuti in lotta, ai reclusi in lotta. Allora, siamo in chiusura, leggiamo gli appuntamenti di questo fine settimana, prima di passare la palla a Gianluca, a Metropolis, che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno e mezza, poi vi ricordo che a mezzogiorno e mezza comincerà il GR.
E quindi andiamo velocemente a leggere gli appuntamenti. Oggi, quindi, alle ore 18 ci sarà un presidio davanti al CPT di Corso Brunelleschi in solidarietà con i reclusi di Torino, Milano, Roma, Gradisca, in sciopero della fame e anche con gli evasi e con chi prova a scappare.
E questa sera alle 21.30 al Kinoglaz Cineforum presso la Scatasuna. Ah no, scusate, stavo leggendo mercoledì. Niente, giovedì al Barocchio Squat Garden, strada del Barocchio 27, cena bellavitosa dalle ore 20 circa. A seguire concerto con i Factotum, versione similacustica. Presenteranno il loro ultimo parto, Scrotomanzia, al Barocchio Squat Garden questa sera.
Venerdì 10 aprile una jam session jazz con i Mötley Quintet presso il CSA Scatasuna, Corso Regina 47.
Allora, passiamo a sabato 11 aprile all'asilo Squat di via Alessandria 12, concerto benefit Radio Blackout con i Cheveux da Parigi, Electro Garage Punk, i Tyvek da Detroit, Stati Uniti d'America, Garage Punk, e poi i Pokes Duxet dal Portogallo, improvvisazione noise. A seguire DJ set Garage Rock and Roll con Ichi Horror e Mr. Cigarette Butt dalle ore 23 in poi. Ricordiamo Benefit Radio Blackout. scusate, sto cercando di interpretare i geroglifici sull'agenda degli appuntamenti.
Farò fatica.
È sparita l'agenda informazione di Radio Blackout, chi l'avesse vista la può riportare qui in via Cecchi 21/.
Io ci provo, allora.
Hai l'interpretazione.
Dunque, sempre sabato 11 aprile al Cesso Ascata Suna, Madoc e Crew, Bria Sound, Tarantola Sound System e Velluto Posse. E poi
il resto
i pasti, ecco, i pasti post-punk e di Verba, alternative rock, tutto al CSA, questo al CSA Murazzi.
Andiamo sul sicuro, perché questo di domenica l'ho scritto io. Al Barocchio Squat, domenica, festa Chicchirichì, dopo la pizza Bella Vita, si balla tutta la noce in strada del Barocchio 27 a Grugliasco. Ecco la lettura degli appuntamenti, Macerie su Macerie, termina qui. Scommetto che molti di voi saranno rimasti delusi. Allora concludiamo con il ringraziamento, perché la redazione di Macerie e Storie di Torino ringrazia sentitamente la redazione del quotidiano La Stampa e in particolar modo Massimo Numa per la pubblicazione a titolo gratuito del curriculum vitae di uno dei redattori del sito e della trasmissione radio. Yeah. Nel giro di poche ore lo stesso ha ricevuto 8 offerte di lavoro, 4 di matrimonio, 26 inviti a pranzo o a cena, una ricarica telefonica da 15 euro e ben 10 grammi di fumo, cosa più gradita. Quindi grazie a Massimo Numa per contraccambiare il favore. Sul sito internet di Macerie è stata pubblicata una sua fotografia abbastanza rara e introvabile, presa da YouTube. Lui ha anche già risposto via mail al
sì,
ringraziamento, dice da dire prego alla prox. Sì.
Troppo giovane, Mnum.
Alla prossima, ci sarà una prossima.
E così adesso finalmente anche tutti coloro che volessero così ringraziare personalmente Massimo Numa hanno finalmente la conferma delle sue così fattezze.
È arrivato un messaggio 346-6673-263 di un radioascoltatore che dice: io cerco lavoro, se Massimo Numa pubblicasse anche il mio curriculum vitae farebbe cosa gradita. Allora gli puoi scrivere un'email. L'email è facile, è massimo.numa@lastampa.it.
Sì, comunque se qualche dubbio c'era rimasto dopo quella volta che così siamo andati a trovarlo alla presentazione del suo libro e non avevamo avuto conferma che proprio il ricciolino con gli occhiali fosse lui, ebbene sì, è Massimo Numa, quindi andate a vedere la sua foto, la sua faccia di merda sul sito di Macerie, www.autistici.org/macerie.
A proposito di foto, l'unica foto che è stata pubblicata, insomma, diciamo, su quell'articolo di cui si sta chiaramente parlando, è inedita, che io sappia. Quella roba è stata, quella foto, quel volantino fatto da qualche, come si dice, spiritosone di Carmagnola, molto probabilmente il maresciallo dei carabinieri
o dei vigili, non si sa,
perché sono foto che, insomma, foto delle carte d'identità, cose che sono a disposizione soltanto dei vigili urbani, dell'ufficio anagrafe o dei carabinieri. Comunque poi è stata presa dai vigili urbani, è arrivata la Digos a Carmagnola che ha sequestrato una copia e adesso questa foto viene ripubblicata in un articolo della Stampa firmato da Massimo Numa. Questo spiega
Massimo
benissimo.
Massimo Numa è diabolico.
Spiega benissimo che ruolo ha lui nella catena alimentare, cioè è uno che lavora con gli sbirri, a servizio degli sbirri, insomma, soltanto che ufficialmente è dipendente della Stampa di Torino.
Eh sì, non poteva pubblicare una tua foto direttamente, una tua foto segnaletica, e quindi ha trovato l'escamotage veramente diabolica pubblicando un volantino con la foto, così anche tu non puoi dire dove hai preso la mia foto. No, dove hai preso quel cazzo di volantino che non è girato da nessuna parte, quindi insomma...
Vabbè,
si sa bene da dove l'ha preso.
Si sa bene che lavoro fai e per chi lavori. Massimo Numa ha due padroni. Una è la questura di Torino. Comunque tutto ciò non denota altro che l'enorme impotenza sia di Massimo Numa, probabilmente anche in senso fisico, ma soprattutto della questura e della procura, che non hanno probabilmente altre carte in mano se non quella di cercare e tentare di sputtanare. Provate, continuate a insistere ancora con queste cose, potreste scoprire con enorme dispiacere che tra i lettori della stampa, tra gli sfruttati di questa città, ci sono molti più partigiani per l'azione diretta, molti più partigiani della guerra sociale di quanto voi stiate pensando in questo momento, di quanto vogliate far credere a tutti quanti. Signori, arrivederci, buone feste, buona Pasqua, alla prossima.
A prossimo.
Che scudiamo per terra quando vediamo passare un gobbo 13 o un ubriaco, quando non vogliamo inclinare il meraviglioso equilibrio di un'obesità senza fine, di una felicità senza peso. È vero che non vogliamo pagare la colpa di non avere colpe, che preferiamo morire, ma piuttosto di abbassare la faccia, è vero, non che cerchiamo l'amore sempre nelle braccia sbagliate. È vero che non vogliamo cambiare il nostro inverno in estate, è vero che i poeti ci fanno paura, ma perché quei chiacchieretti non troppo le gobbe, amano l'odore delle armi, odiano la fine della giornata. Perché quelli aprono sempre la loro finestra, anche se noi diciamo che una finestra sbagliata.